Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre:
padre, dammi la parte di patrimonio.
Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse:
quando ci avverrà il mio padre?
Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse:
padre,
ma il padre disse ai servi:
presto, portate qui il vestito più bello e fatelo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato.
E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre:
ecco, io ti cerco da tanti anni e non ho mai sofferto ancora tanto, e tu non mi hai mai dato un capello per la festa con i miei amici. Ma ora che ho nato il mio padre,
gli rispose il padre:
figlio, tu mi sei ciò che è mio, ma bisognava preferirsi alleati, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
Parola del Signore.
Il bellissimo brano del Santo Vangelo di questa quarta domenica di Quaresima è un po' un riassunto, una sintesi del grande progetto che Dio ha sull'uomo e anche una sintesi del comportamento dell'uomo nei confronti di Dio. Da una parte c'è il progetto di Dio che vorrebbe davvero costruire una casa in cui c'è un papà e dei figli che si amano come fratelli. Dall'altra parte c'è il dramma della libertà, per cui le singole creature poi scelgono di fare quello che ritengono loro di fare. E da questo, come nella parabola, c'è un allontanamento radicale come quello che racconta la Genesi dell'uomo che si ribella totalmente a Dio e vorrebbe scacciare Dio dalla sua vita. È quello che avviene, direi, in modo massiccio in questo momento nella società. Dio è un'ipotesi che non vogliamo considerare, ci dà fastidio. E allora c'è la voglia di costruire una casa dove Dio non ci sia, oppure al massimo che sia uno dei tanti soprammobili per avere un minimo di sicurezza, ma niente di più. E da qui il dramma della esistenza umana, di qui direi la rottura di quella relazione d'amore che è l'unica realtà che può dare vera felicità al cuore dell'uomo. Guardatelo anche nella famiglia, guardatelo nelle relazioni amicali, che ci dà gioia, che ci dà fiducia, che ci dà anche una certa capacità di affrontare le difficoltà, è sapere di amare e di essere amati in maniera vera dalle persone. Quando invece noi ci attacchiamo alle cose, invece che alle relazioni, ecco, succede quello che è successo a questo ragazzo della parabola del Vangelo. L'allontanamento dalla casa del padre, la rottura delle relazioni, l'attaccamento alle cose materiali dura quel poco che dura, e poi c'è l'infelicità, c'è il vuoto, c'è la mancanza di senso della vita, c'è il suicidio, c'è la disperazione o in maniera più sottile la depressione che colpisce tante persone quando non sanno più qual è l'orizzonte della loro vita. Allora, come vedete, il Vangelo non sta parlando di un fatterello dei tempi lontani. Gesù ha costruito veramente forse la più bella delle sue parabole, in cui c'è la fotografia delle vicende della nostra vita. Il nostro essere figli di un padre innamorato che sogna per noi una profonda relazione d'amore che si realizzerà perfettamente poi quando saremo definitivamente con lui, e invece l'uomo che tenta costantemente di essere autonomo, di fare i suoi progetti e di porre la felicità nelle cose anziché nella relazione. Allora vedete, il peccato è proprio questo allontanarci da Dio, è questo volerlo escludere dalla nostra vita, o anche se a parole diciamo che non lo vogliamo escludere, quando poi di fatto nella nostra vita lui non ha peso e le nostre scelte vanno nella direzione della utilità immediata, delle cose da consumare a costo di ogni capriccio e a volte anche di ogni delitto. Allora, la radice della parola peccato non è la violazione di una piccola norma, non c'è una legge come fosse il codice della strada e io che devo osservarlo, c'è un padre che mi ama, che vuole una relazione e io che decido di andarmene e espellere questa relazione dalla mia vita. Allora il peccato è veramente allontanamento da Dio, è distruzione di quella radice da cui proveniamo e dalla quale attingiamo la forza della nostra vita. È chiaro che il peccato ci distrugge. Allora vedete la storia della salvezza, un Dio innamorato che non si stanca di cercare la sua creatura, un Dio che vuole veramente che ogni creatura possa raggiungere una coscienza di questo amore e, rispondendo a questo amore, possa entrare in una nuova e definitiva relazione che possa durare per l'eternità. E nel momento in cui noi abbiamo rifiutato questo, è bellissimo pensare come il Signore non ha, chiuso la porta e deciso definitivamente che non gli interessavamo più. Al contrario, ha preso la decisione di mandare il Figlio, il Verbo Eterno, ad incarnarsi, a condividere la struttura debolissima della natura umana. Nella seconda lettura di oggi c'è una parola forte, direi quasi un assurdo. Dice che Dio ha reso peccato suo Figlio per poter vendicare in lui con la sua morte il nostro peccato e con il suo sangue recuperarci a diventare figli come lui ci ha sognati da sempre. Allora, la parola perdono rispetto al peccato è proprio un dono super. La parola perdono viene proprio da questo superlativo. In latino, per dire che un dono è il dono migliore, si mette il per davanti. Allora, quando noi diciamo Dio ti perdona, stiamo dicendo che Dio, che è papà, che ti ama, che ti ha chiamato all'esistenza, che vuole la pienezza della tua felicità, ti dà il dono super. E il dono super è quello di mettere nel nostro cuore niente meno che lo Spirito Santo che trasforma la nostra vita. E allora avviene quello che è avvenuto nella parabola. Il figlio, che siamo noi, il primo figlio, quello più giovane, ha scelto la libertà, è andato lontano, ha trovato il degrado, questo essere a pascolare i porci per gli ebrei era proprio dire che più in là non si poteva andare, il degrado totale, guardate la società di oggi. E allora a quel punto fortunatamente quel ragazzo ci ripensa e si ricorda che ha una casa, ma non la vede come casa, la vede ancora come qualche cosa di utile, qui non c'ho da mangiare, la mangio. A volte anche la nostra fede cristiana, no? Chiediamo al Signore le cose materiali che magari il bottegaio non ci può dare e riduciamo anche Dio al bottegaio. Poi torna, ma non trova il bottegaio, trova un padre innamorato che lo vede da lontano e gli corre incontro. E Gesù sta esagerando le tinte, perché tutti ci saremmo aspettati una bella sgridata. E invece Gesù, raccontando questa parabola, ci fa capire che l'amore di Dio, nel momento in cui incontra la nostra debolezza umana, si trasforma e diventa ancora più grande, se fosse possibile una cosa del genere. Ecco, i termini con cui attualmente, anche nella Chiesa, nelle rivelazioni private a Sor Faustina Kowalska, Gesù esprime questo amore è la parola misericordia. Divina misericordia, infinita misericordia, amore infinito, che davanti al peccato dell'uomo apre davvero le sue braccia per riprendere questa creatura e ridargli una vita nuova. E qui provate a pensare in questo momento alla nostra possibilità di accostarci al sacramento della riconciliazione e di vederci accolti dal Signore, che non guarda tanto ai peccati che abbiamo fatto, che conosce meglio di noi. Oso dire che non gli interessa noi i particolari di queste cose, gli interessa il nostro cuore di figlio, che lui, stando di nuovo alla parabola, riveste col vestito, prima lo abbraccia, lo bacia, lo solleva da terra, lo veste con nuova veste, gli mette l'anello al dito, i calzari ai piedi, cioè gli ridà la piena dignità. Ecco, questo è il meraviglioso effetto della nostra riconciliazione quando celebriamo il sacramento, di incontrare il Padre misericordioso che ci vuole fare suoi figli. E poi, ecco, l'entrata in casa e ritornare in una relazione profonda, ritrovare il rapporto vero, unico, da cui può venire la nostra vera felicità. Noi dovremmo davvero stamattina chiedere al Signore che converta il nostro cuore, che ci apra gli occhi per vedere davvero il suo volto di padre, non di giustiziere, di tribunale, assolutamente. E il volto di Dio è il volto di un padre innamorato che ha sacrificato suo figlio per noi. Non per niente abbiamo messo il crocifisso con le braccia aperte qui a dominare la scena di questa celebrazione, e non per niente lo mettiamo nelle nostre famiglie, lo teniamo al collo, proprio per ricordarci che non c'è un amore più grande di quello di Dio, che ha sacrificato suo figlio per noi, perché ci vuole tutti figli pienamente amati per tutta l'eternità. Allora chiediamo in questa Eucaristia di essere riconoscenti e di entrare in questo amore che il Padre ci dona. Ma l'ultimo passaggio che dobbiamo chiedere è quello che nella seconda lettura è stato detto, che noi diventiamo ambasciatori della riconciliazione. Cioè, il grande sogno di Dio non è semplicemente di riportarci a casa, ma è anche quello che noi, una volta riconciliati, una volta rientrati nella buona relazione con Lui, noi diventiamo annunciatori col nostro modo di vivere, non tanto con le parole, anche, ma soprattutto con i gesti dell'amore fraterno, della riconciliazione, del perdono, della solidarietà, dell'accogliere le persone per quello che sono e aiutarle a entrare in questa dinamica d'amore. Allora è veramente una grande grazia quando riceviamo il sacramento della riconciliazione, è grande grazia che ora celebriamo nell'Eucarestia, dove l'amore del Padre diventa la concretezza del Figlio, che diventa cibo, ci trasforma, ci riconcilia con sé e ci rende capaci di riconciliazione con i fratelli. Questa sia la nostra preghiera di stamattina.